Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio pregare perché vogliamo guardare dentro la parola di Dio e perciò abbiamo sempre bisogno di Dio per poter vedere e capire e far arrivare al cuore quello che leggiamo nella parola. Quindi preghiamo. Padre, ti ringrazio che tu che sei santo e maestoso e glorioso hai cura di noi, ci hai al cuore, vuoi rivelarti a noi e l'hai fatto in Gesù Cristo e tramite la tua parola. Allora oggi abbiamo bisogno del tuo aiuto per capire la tua parola. Ti prego di guidarmi mentre predico, insegno, di guidare ciascuno che ascolta, che possa afferrare le verità. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. La vita è piena di problemi e dolori. Questo è da aspettare, perché da quando Adamo ha scelto di non seguire Dio, come ognuno di noi ha scelto di non seguire Dio, ma da quando Adamo ha scelto di non seguire Dio, il mondo è sotto la condanna. Ricordate quello che Dio disse ad Adamo in Genesi 3, dopo che Adamo aveva scelto di peccare. Poi l'Eterno disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dall'albero circa il quale ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra perché da esso fossi tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Quindi il mondo stesso è sotto condanna e viviamo in un mondo di problemi. Essere credente non vuol dire evitare tutti i problemi, anzi, leggo la dichiarazione che l'Apostolo Paolo fece in Atti 14, in cui spiega il messaggio che aveva proclamato ai nuovi credenti. Leggo. Dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Atti 14, 21, 22. Le afflizioni fanno parte della vita e fanno parte della vita cristiana. Infatti, come credenti avremo certe afflizioni che i non credenti non hanno. Quindi, la vita è piena di tanti problemi. Possono essere dolorosi. Qual è il nostro problema più grande? Qual è il nostro dolore più grande? Quello che ci pesa di più, anche se non sempre riconosciamo questo come peso più grande. Lo è, ma non lo riconosciamo a volte. Ma qual è? Il nostro problema più grave non è un problema di salute, né difficoltà al lavoro o in casa, non è un problema di rapporti con altri, né un problema economico, né un problema di essere trattati in modo ingiusto. Il nostro problema più grande, quello che ci porta più male di tutti gli altri, è il problema del nostro peccato con Dio. Cioè, il fatto che noi abbiamo peccato non confessato nei confronti di Dio è il nostro problema più grande. La colpa che noi abbiamo nei confronti di Dio. Allora, è importante qui fare una distinzione fra chi è un figlio di Dio e chi non è un figlio di Dio. Chi non è un figlio di Dio è sotto condanna. È sotto condanna e i suoi peccati, nessuno dei suoi peccati è perdonato. E quindi questo è un discorso. Passerà, se rimane in quella condizione, passerà. l'eternità lontano da Dio, nel tormento. Allora, a quella persona, se tu sei una persona che ancora non hai Cristo come il tuo Salvatore, il tuo Signore, allora io ti dico, riconosci la tua condizione, riconosci che sei sotto condanna, giustamente perché sei un peccatore, ravvediti e credi in Gesù Cristo come chi può salvarti. Però maggiormente oggi voglio parlare a chi fra voi, voi che siete figli di Dio, voi che avete ricevuto perdono, avete visto il peccato, siete rivolti a Cristo come l'unico che potrebbe salvarvi, vi siete ravveduti e siete diventati figli di Dio. Allora, nonostante che siamo figli di Dio, a volte pecchiamo, abbastanza spesso, ma non sempre riconosciamo quel peccato, a volte non lo portiamo a Dio, non lo confessiamo. E questo peccato non confessato crea una barriera fra un credente e Dio, rende la vita pesante. Voglio leggere Salmo 32, leggo versetti 3 e 4, scritto da Davide, che descrive la condizione di Davide, che era un credente, finché non aveva confessato il suo peccato. Cioè, lui era già credente, ma poi ha peccato, e c'era quel periodo fra il peccato e quando ha confessato il peccato. E in quel periodo lui descrive la sua condizione. Notate che stava molto male, finché rimandava la confessione. E leggo versetto 3. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano fra i gemiti che facevo tutti i giorni, poiché giorno e notte la tua mano, parlando a Dio, la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Nonostante che esteriormente la vita può sembrare di andare bene, finché abbiamo un peccato non confessato, non avremo la gioia di Dio. Non avremo pace nel cuore. Anzi, la mano di Dio peserà su di noi. Se la mano di Dio pesa su di te, non importa quanto bene vanno le tue circostanze, non avrai pace nel tuo cuore. Infatti, avrai un cuore aggravato. Non sarai di buon umore perché non avrai la pace di Dio. Dobbiamo capire che finché abbiamo un peccato non confessato nel nostro cuore, non possiamo essere riempiti dello Spirito Santo e perciò non possiamo godere il frutto dello Spirito, compreso la pace e la gioia. Piuttosto, il nostro cuore sarà arido. Davide ha detto, mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Avremo un cuore arido, non staremo bene. Allora, alla luce di quello, voglio fare una domanda a ciascuno di voi. A volte sembra che non riesci a stare bene. Sembra che nonostante tutti i tuoi impegni, i tuoi tentativi di stare bene, il tuo cuore non è pieno di gioia. Non potrebbe essere che stai mancando di gioia di Dio proprio perché la mano di Dio pesa su di te, perché hai un peccato o più peccati non confessati? Infatti, spesso succede che quando siamo di brutto umore e non capiamo il perché, e dentro siamo inquieti, non è dovuto alle circostanze, ma al fatto che abbiamo uno o più peccati non confessati, e questo fa sì che la mano di Dio pesa su di noi. Allora, finché abbiamo un peccato non confessato nella nostra vita, non avremo la vera gioia. Purtroppo, a volte, in queste condizioni, anziché confessare il nostro peccato, cerchiamo di stare meglio in qualche altro modo. Cerchiamo una soluzione che in realtà non è una soluzione. Cerchiamo di stare meglio in un modo sbagliato. Cerchiamo di stare bene senza veramente risolvere il vero problema del nostro peccato non confessato. Io vorrei menzionare alcuni dei modi che usiamo per cercare di stare meglio o come reagiamo quando il nostro cuore è aggravato a causa di un peccato non confessato. Prima di tutto, non sempre per tutti, ma un modo molto comune con cui reagiamo quando abbiamo peccato non confessato e siamo aggravati perché la mano di Dio pesa su di noi, è anziché riconoscere il peccato e confessarlo di cuore a Dio, cominciamo a lamentarci e brontolare dalle nostre difficoltà, dalle nostre circostanze. Ci lamentiamo dalle nostre circostanze, che tutto va male. Ci lamentiamo di quanto la vita è pesante. Ci lamentiamo di come gli altri ci trattano. Ci lamentiamo di qualsiasi cosa che rende la vita difficile. Lamentarci è un peccato, perché lamentarci in sé è una forma di orgoglio. Quando ci lamentiamo, vuol dire che noi crediamo di meritare meglio di quello che ci sta succedendo. Quindi, quando ci lamentiamo di una nostra situazione, non solo c'è il peccato che non avevamo confessato a Dio, ma a quel peccato aggiungiamo il peccato dell'orgoglio e il peccato di lamentarci. Finché continuiamo a lamentarci e a non confessare il nostro peccato, non conosceremo il perdono di Dio. Non conosceremo la pace e la gioia di Dio. Quindi, se tu sei un credente, chiunque tu sia, se tu ti stai lamentando, ti esorto, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, di riconoscere questo tuo lamentarti come grave peccato. Ravvediti e torna a Dio, confessando il tuo peccato, per conoscere la gioia del perdono. Un altro modo comune e molto sbagliato in cui a volte reagiamo quando la vita è pesante a causa di un peccato non confessato è quello di piangere, a volte letteralmente, a volte nell'atteggiamento. Cioè, a volte quando la vita è pesante, anziché lamentarci con rabbia, ci lamentiamo con l'atteggiamento di povero me, guarda tutto quello che mi succede. Facilmente, quando la vita è pesante, ci vediamo come dei poverini e focalizziamo su quanto la nostra situazione è difficile. Oh, quanto è difficile tutto. E abbiamo quell'atteggiamento. Allora, lamentarci è più durezza. Rabbia. Ma mi fa male questo, mi va male quell'altro. Piangerci sopra è un atteggiamento di sentirci scoraggiati e abbattuti. Essere stanchi delle difficoltà. Però anche in questo caso il credente non sta riconoscendo il suo peccato per poi confessarlo a Dio. Anche in questo caso c'è un subdolo forma di orgoglio, perché il credente pensa anche qui di meritare meglio, è scoraggiato perché non ha quello che crede di meritare. Il suo piangerci sopra implica che Dio non lo sta curando abbastanza. Non si umilia per confessare il suo peccato a Dio. Quindi, chiunque tu sia, se tu stai piangendo su per le tue circostanze difficili, ti esorto nel nome di Gesù Cristo di riconoscere quanto è grave il peccato di piangerci su. Ravvediti, confessa quello e confessa qualunque peccato che non avevi confessato a Dio, per così conoscere la gioia del perdono. C'è un altro modo in cui spesso reagiamo quando la vita è pesante a causa di un peccato non confessato. Spesso cerchiamo di non pensarci, cerchiamo di impegnarci così tanto da non poter pensarci. Ci impegniamo tanto per non pensare a quanto la nostra situazione è pesante e quanto il cuore è aggravato. Cerchiamo soddisfazione in qualcos'altro. Quando viviamo così, è come se stessimo correndo per non dover pensare alla realtà della nostra situazione. Corriamo, non volendo fermarci, perché non vogliamo pensare veramente della nostra situazione, non vogliamo pensare alla nostra condizione con Dio. E il fatto che c'è una barriera, il fatto che non siamo in buona comunione, non vogliamo pensare al nostro peccato. Chiaramente, vivere così non risolve nulla. Per quanto possiamo correre e riempire la vita con mille impegni e non pensare al nostro peccato, il problema del nostro peccato rimane. Il problema del distacco fra noi e Dio rimane. Possiamo correre quanto vogliamo, ma non possiamo mai arrivare in questo modo ad avere la gioia e la pace della salvezza. Quello che il nostro cuore desidera. Solo quando guardiamo in faccia al nostro peccato e lo confessiamo a Dio, possiamo conoscere il meraviglioso dono del perdono in Gesù Cristo. Ci sono altri modi sbagliati in cui reagiamo quando abbiamo peccato non confessato, ma per ora ricordiamo che quando ci stiamo lamentando o quando ci vediamo come dei poverini con tante difficoltà, o quando stiamo correndo in modo da non avere tempo di veramente riflettere, in tutti questi casi stiamo ignorando il nostro peccato non confessato e non avremo mai quello che il nostro cuore desidera. Allora, ho parlato di alcuni dei modi sbagliati in cui rispondiamo quando abbiamo peccato non confessato nei nostri confronti con Dio. Ora vorrei parlare di come fare per ricevere il meraviglioso dono del perdono. Come fare per essere riconciliati con Dio, per aver tolto il nostro peccato in modo da godere comunione con Dio, la gioia della salvezza, la pace di Dio. Ma prima di spiegare come fare per ricevere il perdono, voglio ringraziare Dio. Ringrazio Dio per il motivo per cui possiamo ricevere il perdono. E questo motivo è perché Dio è all'opera in noi e ha provveduto Gesù Cristo. Cioè, anche quando stoltamente pecchiamo, allontanandoci da Dio, Dio non ci lascia da soli. Infatti voglio leggere ancora Salmo 32, 3 e 4. Notate che il motivo per cui la vita di Davide era così pesante era perché Dio era all'opera in lui per spingerlo al ravvedimento. Ve lo leggo. Quando egli parla di tacere, vuol dire non confessare il suo peccato. Allora ascoltate. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Grazie a Dio. Grazie a Dio, egli è all'opera anche quando abbiamo peccato non confessato. Noi siamo testardi. Noi siamo pieni di orgoglio. Dio opera, rendendo la nostra vita pesante per farci tornare a Lui. Beato l'uomo che torna presto a Dio. Allora io vorrei spiegarvi i passi che servono per tornare a Dio quando abbiamo peccato nella nostra vita. Ascoltate bene, perché abbiamo tutti bisogno di abbandonare il nostro peccato, confessarlo per tornare a stare in stretta comunione con Dio. Il primo passo per ottenere il perdono è di riconoscere il nostro peccato come peccato. Spesso tendiamo a giustificare i nostri peccati, oppure ammettiamo che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, ma ci scusiamo come se fosse dovuto non a noi, ma alle circostanze, e non al peccato nel nostro cuore. Invece Gesù dichiara, in Matteo 15, leggo le parole di Gesù, ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore. Sono esse che contaminano l'uomo, poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Il nostro peccato non viene dalle circostanze. Il nostro peccato viene dal nostro cuore. Le circostanze possono far vedere quello che è nel cuore, ma non producono mai il peccato in noi. Quindi quando noi pecchiamo, non è mai perché le circostanze ci hanno fatto peccare. Quando pecchiamo è perché quel peccato era dentro di noi. Quindi il primo passo per ricevere il perdono è di riconoscere il nostro peccato, come il nostro peccato, e riconoscere che siamo colpevoli davanti a Dio senza scuse. Riconoscere il peccato come peccato è riconoscere che è un'offesa contro Dio. Infatti, peccato è peccato, perché va contro la santità di Dio. Per avere perdono, dobbiamo confessare il nostro peccato, come leggiamo in 1 Giovanni 1,8. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi, per ricevere il perdono, il primo passo è di veramente riconoscere i nostri peccati. Sono i nostri e sono peccati. Per avere perdono dobbiamo anche avere vera tristezza per il nostro peccato. Quando riconosciamo i nostri peccati, come un'offesa a Dio, allora avremo la tristezza secondo Dio, la tristezza che viene da Dio. Esistono due tipi di tristezza per il peccato: la tristezza del mondo e la tristezza secondo Dio. La tristezza del mondo è quella tristezza dovuta al fatto che i nostri peccati ci creano problemi in questa vita. Invece la tristezza secondo Dio è una tristezza perché abbiamo offeso Dio e perché il nostro peccato ci allontana da Lui e vogliamo stare con Lui. Un esempio della tristezza del mondo sarebbe quando uno parla male di se stesso dopo aver peccato. Cioè uno pecca, questo peccato in qualche modo li pesa, ma non perché ha offeso Dio, magari ha creato problemi, ha rovinato la sua reputazione, qualcosa di sgradevole, magari lo senti disprezzare se stesso, lo senti dire cose come: ma io non valgo nulla, io sono un disastro, non riesco a fare come vorrei fare, sbaglio sempre. Allora, a prima vista, questo modo di parlare potrebbe sembrare di essere una forma di umiltà, ma in realtà è orgoglio. Una persona che parla così vuole vedersi bene e sta male per il fatto che il suo peccato ha rovinato l'immagine che aveva di se stesso. Non è triste per il peccato in sé, è triste perché il suo orgoglio è stato ferito. Un altro esempio della tristezza del mondo è quando uno è triste per le brutte circostanze e conseguenze che arrivano a causa del suo peccato. Spesso il nostro peccato ci porta problemi. Uno mentisce, porta problemi. Uno si comporta male, porta problemi, eccetera. Allora, in questo caso la persona può essere triste non perché ha offeso Dio, ma perché ci sono questi problemi dovuti al suo peccato. Leggo 2 Corinzi 7. Che parla della tristezza del mondo e della tristezza secondo Dio. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma che siete stati rattristati a ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. La tristezza del mondo produce la morte, perché non produce vero ravvedimento. La tristezza secondo Dio, invece, porta al vero ravvedimento. Quindi, una parte centrale di veramente confessare i nostri peccati e di avere una tristezza secondo Dio, tristezza che abbiamo offeso Dio, tristezza che il nostro peccato ha creato una barriera fra noi e Dio. Questo deve essere il nostro peso quando abbiamo peccato. Allora, dobbiamo veramente riconoscere il nostro peccato, dobbiamo avere vera tristezza per il nostro peccato. E serve un'altra cosa, una terza cosa che serve per avere il vero perdono. Una parte fondamentale per poter ricevere il perdono è di guardare a Cristo Gesù come Salvatore e fonte del nostro perdono. Dobbiamo guardare a Cristo. La salvezza arriva per fede in Gesù Cristo. Dio ci offre perdono perché Cristo ha pagato il prezzo del nostro peccato. E perciò l'unico perdono che ci è possibile è il perdono per mezzo di Gesù Cristo. Voglio ricordarvi un avvenimento nell'Antico Testamento. Quando Mosè stava guidando il popolo di Dio tramite il deserto, ad un certo punto le persone avevano peccato contro Dio. Dio mandò dei serpenti per mordere le persone, parecchi sono morti, avevano grandi paure a quel punto, riconoscendo di aver peccato contro Dio. Nonostante che avevano peccato contro Dio, è stato Dio stesso a provvedere un mezzo per loro di essere perdonato. E dovevano guardare un serpente di rame che Mosè aveva fatto e innalzato sopra un aste. Il fatto di guardare al serpente era un riconoscimento della giustizia, della loro condanna, e era anche Dio, riconoscere che era Dio che provvedeva il perdono, la salvezza. Gesù parla di quell'avvenimento in Giovanni 3, spiegando che Egli è la fonte di salvezza. Quando un uomo peccatore guarda a Lui sulla croce come sacrificio per il peccato. Vi leggo Giovanni 3, da 13 a 15. Ora nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio offre il perdono come dono a chiunque riconosce la gravità del proprio peccato e guarda a Gesù Cristo come l'unica fonte di salvezza. Quando uno riconosce che è nel peccato, colpevole davanti a Dio, e guarda a Cristo come chi è morto sulla croce per pagare la sua condanna, è risuscitato per la giustizia. E quando quella persona, guardando a Cristo, si umilia davanti a Dio e crede in Gesù Cristo come perdono, Dio perdona quella persona per il merito di Gesù Cristo. E perciò il perdono sempre arriva guardando a Cristo. Bisogna guardare a Cristo come il tuo Salvatore, l'unico che può salvarti. Bisogna guardare a Cristo come il tuo Avvocato, colui che sta alla destra di Dio e si presenta per portare la salvezza a te e il perdono volta dopo volta. Leggiamo di questo ruolo di Gesù, l'Avvocato, in 1 Giovanni 2, 1 e 2. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. È l'unica propiziazione che esiste. Guardare a Gesù perciò è guardare a Gesù come il nostro avvocato, colui che ci ottiene perdono dal Padre in base al suo proprio sacrificio. Guardare a Cristo vuol dire anche guardare a Cristo come sommo sacerdote che presenta se stesso al Padre per noi. In tutta la Bibbia Dio ci insegna che nessuno potrebbe mai avvicinarsi a Dio per il proprio merito. Ci serve un sacerdote e Gesù Cristo è quel sommo sacerdote. Per mezzo di Lui abbiamo libero accesso al trono di Dio stesso, come leggiamo in Ebrei 4, da 12 a 16. Questo brano ci mostra prima di tutto quanto siamo colpevoli nei confronti di Dio e poi ci mostra la benedizione di avere Gesù Cristo come sommo sacerdote, che ci provvede il libero accesso al trono di Dio. Ve lo leggo. Prima la nostra colpa. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e della midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi per ottenere perdono dobbiamo fissare i nostri occhi su Gesù Cristo come colui che è il nostro sommo sacerdote. Inoltre dobbiamo guardare a Cristo Gesù come il nostro Salvatore, riconoscendo il nostro bisogno e guardando a Lui come l'unico che può salvarci. Quindi, per ricevere il dono prezioso del perdono, dobbiamo guardare a Cristo, fissare gli occhi su di Lui, sperare in Lui. Questa è la via della salvezza. Gesù, è solo Gesù Cristo, può salvarci. Senza di Lui siamo senza speranza. Con Lui c'è il perdono per il più malvagio peccatore che veramente si ravvede. Quindi, che tu sia ancora senza Dio, ancora coperto con tutti i tuoi peccati, sotto il giudizio eterno, o che tu sia un credente che però hai tolto gli occhi da Cristo e hai del peccato non confessato nella tua vita, la soluzione è lo stesso. Guarda a Cristo. Guarda Cristo, fidati di Lui. Guarda Cristo come colui che invita ogni peccatore di andare a Lui per il perdono. Guarda Cristo come il buon pastore che cura le sue pecore. Guarda Cristo come dichiara in Giovanni 6:37, colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Guarda Cristo a chi ti accoglierà. Gesù è il buon pastore. Chi va a Lui con umiltà e fede sarà accolto e sarà perdonato. Quindi, per ricevere il perdono, dobbiamo riconoscere il nostro peccato, dobbiamo avere la tristezza secondo Dio e dobbiamo guardare a Cristo. In realtà, però, ci manca ancora una cosa. Per poter avere la gioia che viene con il perdono. Allora, cosa manca? Se uno è rattristato per il suo peccato, e se uno veramente confessa il suo peccato, e se uno veramente guarda Cristo, cosa manca? Cos'è che manca? Ma presumendo che in tutto questo c'è la preghiera, c'è il cuore sincero, cosa manca? Occorre un passo importante e fondamentale, ma un passo che spesso manchiamo da fare. Infatti, è la mancanza di questo passo che lascia tanti credenti ancora con il cuore aggravato, anziché con la gioia del perdono e la pace che viene da Dio, nonostante che sono perdonati. Allora, che cos'è che manca quando uno ha capito il proprio peccato e ha la tristezza secondo Dio, confessa il peccato e guarda veramente Gesù Cristo? Cosa potrebbe ancora mancare per avere la gioia del perdono e della salvezza? Manca solo una cosa. Manca credere a Dio e accettare il perdono. Infatti, uno degli sbagli più comuni per quanto riguarda il perdono è che spesso non accettiamo il perdono quando Dio ci perdona. Abbiamo letto in 1 Giovanni 1:8. Io vorrei leggerlo ancora e notate quello che è la nostra parte e quello che è la parte di Dio che Lui fa. Quindi leggo 1 Giovanni 1:8. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se noi confessiamo i nostri peccati, che implica che abbiamo riconosciuto il peccato come peccato, implica che siamo stati rattristati secondo Dio, implica che stiamo guardando a Cristo. Allora, Dio è fedele, assolutamente fedele, da perdonarci i peccati e non solo, ma anche di purificarci da ogni iniquità. Dio è fedele. Quando Dio dichiara di fare qualcosa, lo farà. Non dobbiamo mai dubitare Dio. Non dobbiamo chiederci se ha o non ha perdonato i nostri peccati. Se noi confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e sempre ci perdona. Quindi, quando riconosciamo i nostri peccati e ne chiediamo perdono a Dio, dobbiamo anche, e questo è quell'ultimo passo, dobbiamo anche accettare il perdono. Dobbiamo prendere Dio alla sua parola e credere che Egli ci ha perdonato. A quel punto è giusto ringraziare Dio per il perdono già ricevuto. Il perdono è un dono prezioso ed immenso. Non è qualcosa visibile che si può toccare con le mani, ma non è per quello meno reale. Visto che Dio promette di perdonare, allora possiamo sapere che Egli ha mantenuto la sua parola, perché questo è il carattere di Dio. Quando confessiamo il nostro peccato, Dio ci perdona. Dio è fedele e giusto, e perciò è importante ringraziare Dio dopo che abbiamo confessato il nostro peccato. Quando confessiamo il nostro peccato, ringraziamo Dio, perché a quel punto, per il merito di Gesù Cristo, siamo veramente perdonati. E perciò possiamo prendere Dio alla sua parola e accettare il suo perdono e gioire nel fatto che il nostro peccato è stato perdonato, la nostra colpa è stata coperta. Prima abbiamo letto una parte di Salmo 32. Vorrei leggere dal versetto 1 a 7. Notate la gioia che Davide ha a causa del perdono che aveva ricevuto. Notate la gioia che Davide, l'autore, ha quando ha ricevuto il perdono. Okay? Leggo. Beato colui la cui trasgressione è perdonato, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo che puoi essere trovato, anche se le grandi acque dovessero straripare, essi non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Avete visto? Finché il salmista taceva, ovvero finché non confessava il suo peccato, il suo cuore era aggravato. Però quando finalmente ha confessato il suo peccato, Dio lo ha perdonato. E da quel punto è tornato lui nella gioia, perché poteva riposarsi nell'Eterno come il suo rifugio. Cari, a volte siamo così stolti da non voler umiliarci per veramente confessare i nostri peccati a Dio. Però a volte confessiamo i nostri peccati, ma poi abbiamo difficoltà a credere a Dio, che abbiamo veramente ricevuto il perdono da Lui. Perciò manchiamo la gioia del perdono. Prendiamo Dio alla Sua parola. Quando confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci, e non solo, ma opera in noi per purificarci da iniquità. Crediamo quello che Dio ci dichiara, perché Lui dichiara solo la verità. Allora, giorno per giorno, ognuno di noi si trova davanti a un bivio. Ogni giorno ci troviamo davanti a un bivio. Giorno per giorno, in un modo o l'altro, pecchiamo. Allora il bivio è questo: che cosa farai quando tu pecchi? Cosa fai? Se scegliamo di andare avanti senza confessare il nostro peccato, avremo un cuore aggravato e non avremo più la gioia della nostra salvezza. Non avremo la gioia della comunione con Dio. Non avremo la pace di Dio nel cuore. In questi momenti, nella carne, potremo reagire con un cuore che si lamenta, oppure con un cuore che si vede come una povera vittima, oppure potremo cercare di impegnarci tanto per non pensare alla nostra situazione. Rispondere in uno di questi modi è grande stoltezza e ci fa mancare la gioia della salvezza e la gioia del perdono. Quando abbiamo peccato, un peccato non confessato, rivolgiamoci a Dio, riconosciamo la gravità del nostro peccato, pensiamo al fatto che abbiamo offeso Dio stesso, e poi guardiamo a Cristo. Guardiamo a Cristo, morto sulla croce per noi e poi risuscitato, proprio per provvedere vero perdono a noi. Guardiamo a Cristo e confessiamo i nostri peccati. Poi prendiamo Dio alla Sua parola e ringraziamo Dio per il Suo perdono. Ringraziamo Dio per il sacrificio di Gesù Cristo. Ringraziamo Dio che Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote e avvocato. Quindi quando viviamo così, conosceremo di nuovo la gioia della nostra salvezza. Avremo di nuovo la pace di Dio. Oh, la meravigliosa pace di Dio. Avremo la gioia di stare in stretta comunione con Dio. E vedremo Gesù Cristo. Vedremo Gesù Cristo come la fonte di tutto questo, perché lo è. Preghiamo. Oh Signore, per noi che siamo figli di Dio per opera Tua, stoltamente e tristemente continuiamo a peccare, non come prima per opera Tua, ma ancora pecchiamo, ancora togliamo gli occhi da Cristo. E quanto siamo stolti per questo. E noi non meriteremo mai il perdono, ma Tu ci offri il perdono, pieno perdono. Oh Padre, quanto Ti abbiamo offeso non accogliendo questo perdono. E vogliamo chiederti perdono oggi. Vogliamo chiedere perdono per i nostri peccati. Vogliamo nominarli uno per uno. Vogliamo veramente riconoscere la gravità del peccato e vedere in Gesù Cristo il perdono. Ti chiedo questo per oggi, perché abbiamo bisogno oggi. E poi Ti prego, Padre, che possiamo non solo ravvederci di cuore, non solo riconoscere la gravità del peccato, non solo confessarlo davanti a Te, ma Ti prego che possiamo anche accettare il perdono, che possiamo prenderti alla Tua parola e gioire nel perdono. Oh Padre, spesso la nostra testimonianza è debole perché non conosciamo la gioia del perdono, la gioia che c'è in Cristo. Opera in noi in queste cose, Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie a Dio per il privilegio di poter essere perdonati. Usiamo questo privilegio. Confessiamo ogni nostro peccato per non mancare la gioia di Dio. Dio volendo, ci sentiamo, ci vediamo ancora. ma finché non vediamo Cristo arrivare, viviamo confessando ogni peccato. Così avremo la gioia della salvezza.